Allora, l'arca dell'alleanza. Vedremo che ci sono diversi significati in questo, in questa arca, che poi vediamo che cos'è. E ho scritto Proverbi 25:2 perché dice: è gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. Chi sono i re? Noi. Noi siamo i re. Il Signore ha nascosto delle cose, il Signore ha creato l'universo, ma non solo noi, tutti quelli che hanno desiderio di scoprire qualcosa, sono dei re in qualche modo. Il Signore ci ha dato delle autorità, l'autorità l'ha data all'umanità su questa terra, e ci sono scienziati che studiano, approfondiscono, cercano di conoscere, fanno esperimenti, e ancora non hanno trovato una regola, una formula che metta insieme tutto l'universo con la fisica quantistica, quindi dal più piccolo alle cose più grandi. C'è delle idee, c'è delle cose, ma non hanno ancora capito per bene quale sia la legge che governa l'universo. Noi l'abbiamo capito? Qual è la legge che governa l'universo? È Gesù, l'amore, è quella che muove il mondo e che... Ok, però è gloria dei re investigare le cose che Dio ha fatto, e ha nascosto delle cose anche nella Bibbia. E quindi andiamo a vedere questa arca. L'arca era più o meno fatta così, questa è una ricostruzione, ma non è detto che fosse proprio uguale a questa. Anzi, in una descrizione che andremo a leggere, le ali dei cherubini in qualche modo dice che sono proiettate verso l'alto e in avanti, quindi probabilmente gli girano così, in questo modo, partono da dietro, girano in alto e vanno in avanti, però è solo per avere un po' un'idea, non importa poi la descrizione esatta. Vedete, c'è delle stanghe che, per portarla, per trasportarla, ok? Perché poi queste cose le rivediamo, tenete a mente l'immagine perché dopo ci servirà. Allora, qualcuno che legge Esodo 25 da 10 a 22.
Faranno dunque un'arca di legno da caccia, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, e la sua larghezza 1 cubito e mezzo, e la sua altezza 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai così sia dentro che fuori, e farai al di sopra una ghirlanda d'oro che giri intorno, fonderai per essa 4 anelli d'oro e metterai su 4 piedi. Due anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno di acacia e rivestirai d'oro. Farai passare le stanghe negli anelli ai lati dell'arca perché servano a portarla. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non ne saranno spinate. Poi metterai nell'arca la testimonianza che ti dirò. Farai anche un propiziatorio d'oro, d'oro puro. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Farai 2 cherubini d'oro, li farai lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio. Fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle 2 estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro, le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio. Ancora?
Sì, fino a 22, grazie.
Metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti dirò, ti darò. Lì io mi incontrerò con te dal propiziatorio fra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza. Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele.
Mi torna un po' la descrizione rispetto a quello che si era visto nell'immagine, no? E non andare avanti, è alla fine il propiziatorio. Aspetta, non correre, partiamo dalla, se sei già alla fine, se no qui che... Quindi in questo brano abbiamo letto la descrizione dell'arca, e corre, la mia mamma a furia, vuole andare via. Allora, che cos'era l'arca? Era fondamentalmente una scatola, un baule, fatta di legno di acacia e ricoperta interamente d'oro, lunga 1,20 m, larga circa 70 cm e alta 70 cm. Il legno di acacia rappresenta l'umanità e l'oro rappresenta la divinità. Le stanghe. L'arca aveva ai suoi quattro piedi altrettanti anelli d'oro, quattro anelli d'oro, nei quali far passare due stanghe, una per lato, in modo da poterla trasportare. È stato minuzioso il Signore a dare queste indicazioni, come mai? Gli ha detto, fai un baule perché ti ci devo mettere dentro due o tre cose, ti prepara una cassapanca, un bauletto, qualcosa che tu lo possa portare in maniera comoda. No, ha dato delle indicazioni precise, vediamo. Il testo precisa che non dovevano mai essere sfilate. Qualcuno senza rispondere, ha idea del perché non devono essere sfilate quelle stanghe? Si moriva? Potrebbe essere una risposta corretta, dopo vediamo. Cosa rappresentano? Esse rappresentano la mobilità di Dio. Dio era pronto a spostarsi insieme al popolo. Ecco perché simbolicamente non si dovevano mai sfilare le stanghe, perché se si sfilano le stanghe non è pronta. Ma il Signore è sempre pronto a stare con noi. E non era limitato ad un luogo o uno spazio predefinito. Ecco perché si poteva spostare, dovevano essere sempre inserite queste stanghe, a testimonianza, a simbologia del fatto che io sono con voi, pronto a spostarmi insieme a voi. Non è che mi devo preparare e resto indietro. Ah, qualcuno è andato a fare la spesa. No, aspetta, mi devo preparare, lo devo accompagnare. No, è già pronto il Signore, è già qui con voi. E nel momento che uno si alza e si sposta, il Signore è già lì con lui. Perché lui è sempre pronto. Le stanghe non venivano mai levate. Perché quest'arca rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo. Per noi oggi cosa significa? Che Dio non resta indietro o in un luogo predefinito. Vado in chiesa alla presenza del Signore. No, ce l'avete già la presenza del Signore. Perché Dio è mobile, non è qui. Non gli è stato sfilato le stanghe qui. L'arca è insieme a voi. E rappresenta Dio. Dio che è con voi, in mezzo a voi. Dove voi vi spostate, Dio è con voi. E è sempre pronto al nostro fianco, con noi, in ogni momento della nostra vita, ovunque siamo, andiamo. Cosa c'era in questo baule, in questa arca, in questo contenitore? Nell'arca erano custoditi tre oggetti. Qualcuno che legge Ebrei 9:4, così vediamo tre oggetti, così vi faccio vedere, perché nella Bibbia poi c'è tutto, vedi, Nuovo, Antico Testamento, però tutto dà un senso poi a quello che leggiamo.
Conteneva un incensiere d'oro, carta del fatto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna, la vetta di Aronne che era pulita e le tavole del fatto.
Grazie. Quindi tre cose. Le tavole della legge date a Mosè, il bastone fiorito di Aronne o la verga di Aronne fiorita, un vaso d'oro che conteneva la manna. Le tavole della legge, chiamate anche tavole del patto o anche della testimonianza, tavole della testimonianza, cosa rappresentavano? Perché erano dentro questo baule? Questo baule, si è detto, rappresenta Dio, la presenza di Dio. Perché dentro a questa arca c'era le tavole della legge? La volontà di Dio. Il patto tra Dio e il popolo, perché la legge rappresentava un patto che Dio stabiliva tra lui e Mosè, tra lui e il popolo. E quindi gli dà le tavole della legge sul monte Sinai, ve lo ricordate, no? E quindi Dio si sarebbe impegnato a proteggere, a stare con il suo popolo, a benedirlo, a guidarlo, a essere il suo Dio, e il popolo si sarebbe impegnato a rispettare tutte le prescrizioni che Dio aveva dato a Mosè. Questo era il patto. Il patto è: io, Dio, vi do la mia legge, vi do la mia istruzione, vi istruisco, sarete il mio popolo particolare in questa terra, io mi prenderò cura di voi, sarò il vostro Dio e voi ubbidirete ai miei comandamenti. Si fa questo patto? Sì, si fa. Ok, allora a testimonianza, ecco perché le tavole della testimonianza, del fatto che io sarò con voi e voi ubbidite a me, si fa queste tavole, è un po' un contratto. Queste sono la testimonianza. Per tutte e due, per il popolo e per Dio, per ricordarsi che c'è un impegno che abbiamo preso noi verso Lui e Lui verso di noi. Però ci parlano anche appunto della testimonianza del patto, ovvero la prova che Dio aveva stretto un patto con il suo popolo. Perché dice, vabbè, ma lo dici te, ma che non è mica vero. Guarda, c'è la prova, c'è le tavole. È la prova che Dio ha stabilito e ha detto queste cose. La verga di Aronne, invece, il bastone di Aronne, cosa rappresentava? L'autorità sacerdotale. Cioè, il sacerdote era colui che offriva il sacrificio al posto della persona che andava a offrire il sacrificio, voi vi portavate il sacrificio, se io ero il sommo sacerdote prendevo la vostra offerta, la sacrificavo, quindi io facevo da intermediario tra voi e Dio, e questo sacrificio veniva offerto poi a Dio, ma tramite il sommo sacerdote, non voi direttamente. Non è che ognuno di noi offriva un sacrificio a casa, no, andava al tempio, offriva al sommo sacerdote, gli dava l'offerta a Dio e lui pensava a fare questo sacrificio a Dio. E rappresenta anche l'autorità nel chiamare i leader e i ministri oggi. Perché? Leggiamo per favore Efesini 4:11. Lui si riferisce a Gesù. Dio dà delle cose, Gesù dà delle cose e lo Spirito dà delle cose. Lo Spirito dà i 9 doni dello Spirito, Gesù dà i ministeri e Dio dà di fare altre cose, tutte le altre cose, c'è scritto poi lì. Invece il numero 17 dice così. Poi il Signore disse a Mosè, parla ai figli di Israele, fatti dare delle verghe, una per ogni casa patriarcale. Una verga per ogni capo di casa patriarcale, cioè 12 verghe, una per tribù. E scriverai il nome di Aronne sulla verga di Levi, perché Aronne era della tribù di Beniamino, no, di Levi. Scriverai il nome di Aronne sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per il capo di ogni casa patriarcale. Metterai quelle verghe nella tenda di convegno, davanti alla testimonianza, dove io mi ritrovo con voi. E avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà. Così farò cessare davanti a me i mormorii che i figli di Israele fanno contro di voi. Contro di chi? Contro Mosè e Aronne. Allora facciamo questa cosa. Dice, voi chiedete al popolo 12 verghe, una per ogni capo tribù, così smettano di mormorare. Ma quel pastore però, fa lui pensa di sapere tutto, mi dice le cose, ma lui che ne sa? Sì, tu hai ragione, anch'io così. Allora guarda, facciamo una cosa, facciamo scegliere a Dio. È Dio che gli dice a Mosè, facciamo così, scelgo io. Fatti dare queste verghe, mettiamo così. Mosè parlò ai figli di Israele e a tutti i loro capi gli diedero una verga, una per ogni capo, secondo le loro case patriarcali, cioè 12 verghe. E la verga d'Aaron era in mezzo alle loro verghe, aveva prese tutte insieme. Mosè mise quelle verghe davanti al Signore nella tenda della testimonianza. L'indomani, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga d'Aaron per la casa di Levi era fiorita. Ora, quando in qua fiorisce un bastone, e non era piantato, non era un albero, era una verga, un tronco, un pezzetto di ramo, un bastone dove ci si appoggiava. Questa verga era fiorita. E aveva prodotto delle gemme, quindi aveva portato pure frutto, fatto sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle. Aveva portato frutto. Non è che era solo fiorito, proprio aveva fatto le mandorle. Allora Mosè tolse tutte le verghe dalla presenza del Signore e le portò a tutti i figli di Israele. Ed essi le videro e presero ciascuno la propria verga. Il Signore disse a Mosè, riporta la verga da Aronne davanti alla testimonianza, perché sia conservata come un segno ai ribelli, e tu ponga fine ai loro mormorii contro di me, ed essi non muoiano. Mosè fece così, fece come il Signore gli aveva comandato. I figli di Israele dissero a Mosè, ecco, ora moriamo, siamo perduti, siamo tutti perduti, chiunque si accosta al tabernacolo del Signore muore, dovremmo quindi tutti quanti morire? Lascia un po' in sospeso, se volete poi vi continuate la lettura. Proprio per farvi capire cosa rappresenta la verga d'Aronne. Questo, l'autorità sacerdotale, perché viene da Dio la chiamata. Non è qualcosa che noi ci scegliamo, è Dio che chiama, è Dio che stabilisce. E questa verga rappresenta un'autorità, l'autorità del sacerdote, in questo caso di Aronne, sommo sacerdote, dopo diventerà non lui, ma... E anche la sacralità e la santità. Perché dice, ora moriamo, dicono gli altri, perché davanti a Dio la sacralità, il sacro, la santità di Dio, si muore davanti a Dio. È troppo santo perché noi possiamo vivere alla sua presenza. Vi torna? Il fatto che fosse fiorito rappresenta invece la vita e la resurrezione, perché un bastone probabilmente era attaccato a un albero. Non è che nascano bastoni come i sassi, sono attaccati a rami, agli alberi, poi si prende il bastone, muore, poi riporta fiori, mandorle, tutto, è una resurrezione. Era vivo, attaccato all'albero, poi è morto, poi è tornato in vita. La manna era stata il pane che Dio aveva mandato dal cielo. Questa era la terza cosa che c'era nel baule, no? C'era la verga d'Aronne, la testimonianza, cioè le tavole della legge, e il vasetto d'oro contenente la manna. Era stato il pane che Dio aveva mandato dal cielo per nutrire il suo popolo nel deserto durante 40 anni dall'uscita dall'Egitto. Ve lo ricordate, no? Non si sta a leggere. Comunque in Esodo 16, 32. Quindi di cosa ci parla la manna? Brava. La provvidenza di Dio interviene nel momento opportuno, anche in modo miracoloso, perché non è detto che lo faccia, però lo può fare. E per il tempo necessario, questo è bellino, ve lo leggo, in Esodo 16, 35, perché non so se ci avete mai pensato o mai fatto caso, ma quanto durò la manna? Quanti giorni? Sì, giusto, perché poi si dice anche quello, ma per quanti giorni gliel'ha data la manna? Cioè no, per un giorno, cioè sì, è andata bene per un po', cioè, ma ora basta, esattamente. E lo troviamo in Esodo 16, 35, dice: i figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni. Non vi lamentate se mangiate per 3 giorni a fila la stessa cosa a casa. Per 40 anni hanno mangiato la schiacciata e sapeva di miele. Infatti si erano lamentati, avevano una parentesi di quaglie, 3 giorni gli usciva dalle orecchie e dice: meglio la manna, che Dio sa cosa è bene per noi. Per 40 anni mangiarono la manna finché arrivarono in terra abitata, mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Cana, cioè il tempo necessario, non di più, non di meno. La provvidenza di Dio che interviene per il tempo necessario. E anche ci parla della capacità di Dio di sostenere e dare forza. È Lui che dava da mangiare al popolo, è Lui che sosteneva il popolo nel deserto, è Lui che gli dava il mangiare necessario per avere le energie, per camminare, per sostentarsi, per stare bene. È il Signore che ci sostiene, la capacità di Dio di tenerci in vita, in piedi. E per affrontare anche le situazioni difficili, come per esempio il deserto, ma dipendente anche dal momento, che è quello che diceva prima Audrey. Cioè, ogni giorno veniva data la manna, non ha dato una manna, ora fatene scorta, portatevela dietro per un anno, poi ci si pensa l'anno prossimo, ve ne do dell'altra. Ogni giorno il necessario, non di più, non meno. Fidati, giorno per giorno, fidati che avrai la forza per affrontare quel giorno lì. Ma io come fa? Domani c'ho da far qui, c'ho da far là, ma domani ho da preparare la lista, ho da preparare il messaggio, ho da prepararmi la preghiera, mi hanno chiesto di fare, come faccio? Oggi pensa oggi. Il Signore ti darà domani il modo di fare anche quelle cose. Certo, organizziamoci, proviamoci, ma l'affanno non deve essere parte della nostra vita. C'è, certo che c'è, però ogni tanto riflettiamoci, dici: ma il Signore mi darà giorno giorno ciò che mi serve. È inutile pensare oggi a domani, ma domani che mangerò? E domani ti alzi e vedi che c'è la manna, te la vai, te la prendi e mangerai. E poi ci parla anche della necessità nostra di nutrirci, però. Ci parla di Dio, il vasetto di manna ci ricorda queste cose, ma ci ricorda anche delle nostre necessità e anche dei nostri doveri. Il fatto che noi dobbiamo mangiare, noi dobbiamo andare a prenderla quella manna. È il compito nostro alzarsi la mattina e andarla a prendere, e anche presto, perché poi col sole si scioglieva. Ah sì, maso, fino all'11, tanto ci pensa il Signore. No, no, il nostro lavoro, la nostra parte va fatta, e come? E ti devi alzare, devi andare, devi lavorare, devi fare le cose. E poi il Signore è con te. Ah, ma io sono stanco, non voglio fare niente. Poi c'è, tanto ci pensa Dio. Dopo si scioglie, però. Quel giorno preghiera, perché devi digiunare, quindi solo preghiera. Quindi la necessità di nutrirci delle cose di Dio ci comunica anche che Dio è colui che dà la vita, ma anche che noi dobbiamo cibarci delle cose che Dio ci dà. Lettura della Bibbia, la preghiera, comunione con Dio, servizio a Dio, quello che sentite nel vostro cuore. Ora c'è quello che voleva mamma, il propiziatorio, il coperchio. Questo questo è un coperchio, era una scatola, si è detto, e c'era dentro queste tre cose. Sopra c'è un coperchio però. Questo coperchio, che è chiamato propiziatorio, è anch'esso di legno, di acacia, ricoperto interamente d'oro anche quello, e aveva due cherubini, ve lo ricordate l'immagine di prima, due cherubini contrapposti uno di fronte all'altro, con le ali aperte protese in avanti e verso l'alto, che si toccano come a coprire il propiziatorio. Dice Dio, abbiamo letto prima, io mi incontrerò in mezzo a loro, in mezzo ai cherubini. Quindi voi immaginatevi questo baule, questa scatola, e la presenza di Dio che esce dal mezzo di questo propiziatorio, in mezzo alle ali dei cherubini. Non so che cosa ci fosse, ma Dio parlava da lì. Quello era il punto in cui Dio trasmetteva a Mosè e ai sommi sacerdoti la sua volontà per il popolo. Quindi perché quei cherubini? Per simboleggiare che Dio è in mezzo ai cherubini, è nel cielo. Dio è in qualche modo in un luogo, in un regno celeste, che non è circondato da uomini, circondato da angeli, da cherubini. E la sua presenza è santa, ci parla della santità di Dio. Dio si sarebbe manifestato in mezzo al propiziatorio e da lì avrebbe comunicato la sua volontà al sommo sacerdote. Ora, dopo tutto quello che si è detto, possiamo capire forse un po' di più perché Dio ha dato delle istruzioni così dettagliate e minuziose. Prendi questa scatola, falla da caccia, ricoprila d'oro, facci un coperchio, mettici i cherubini, mettici dentro questa roba, la manna, la vera, mamma mia, oh, ma per una scatola, te l'ha fatta lunga Dio. Perché? Cosa rappresenta? Gesù. Nell'Antico Testamento, secoli e secoli prima di Gesù, Dio comincia a dire al suo popolo, attenzione perché io vi presenterò un uomo che ha determinate caratteristiche e ve lo faccio già capire che caratteristiche ha. Infatti, ora ripercorriamo quello che abbiamo visto. Legno di acacia e oro, l'umanità di Gesù e la divinità di Gesù. Gesù è vero uomo e vero Dio. Le tavole della legge, Gesù rappresenta il nuovo patto tra Dio e l'uomo, Ebrei 8:10, non lo leggiamo, ma rappresenta anche la testimonianza dell'amore di Dio, perché Dio avrebbe potuto abbandonarci, ma ha mandato suo figlio. E quindi lui è la testimonianza dell'amore di Dio verso il suo popolo, verso di noi. La verga di Aronne, Gesù ha l'autorità sacerdotale, è lui che è mediatore tra noi e il Padre, lui è colui a cui noi dobbiamo andare per essere esauditi da Dio. Egli è il nostro sommo sacerdote, l'unico mediatore tra Dio e l'umanità, egli è colui che ha l'autorità di chiamare i ministri al suo servizio, lo abbiamo letto prima, egli è la vita e la resurrezione, egli dà vita. I tre elementi che erano dentro la scatola, dentro l'arca, è perché sono dentro Gesù, in Gesù. Gesù ha queste caratteristiche, Gesù è queste cose, le ha dentro. Non si può smontare Gesù e togliergli la sacerdotalità, la testimonianza, è lui, fanno parte di lui quelle cose, sono dentro, non si possono togliere, è lì, sono coperte. E la manna, che è il pane disceso dal cielo per il popolo di Dio, Gesù è il pane di vita disceso dal cielo. Dice, io sono il pane della vita, dice, no? Lui stesso. Per la salvezza di quanti credono in lui, in Giovanni 6, se lo volete leggere. Poi il propiziatorio, dove veniva sparso il sangue del capro per il perdono dei peccati del popolo, Gesù ha versato il suo sangue per il perdono dei peccati. Perché veniva fatta una cosa interessante, dopo la leggiamo. Il fatto veniva sparso sette volte, il fatto che venisse sparso sette volte significa che il sacrificio era sufficiente. Il numero sette nella Bibbia infatti ha significato di completezza. E cosa ha detto Gesù sulla croce quando ha sparso il sangue? Tutto è compiuto, completo. Il sacrificio di Gesù è chiamato anche sacrificio propiziatorio, infatti. Leggiamo, leggo io, Levitico 16:15, qualcuno che prepara Romani per favore. È scritto così: poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato, che è per il popolo, e ne porterà il sangue di là dalla cortina. Farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro. Ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Doveva essere macchiato di sangue. Perché? Leggete per favore Romani 3:25.
Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue.
Grazie.
Per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato.
Grazie, vedi? Come sacrificio propiziatorio. Quindi, perché sacrificio propiziatorio? Vado a vedere nell'Antico Testamento che era propiziatorio. Faccio lo studio biblico, questo è. Quando leggo, dico, ma che vuol dire? Perché Gesù è sacrificio propiziatorio? Il che faceva? Qual era la funzione del propiziatorio? Perché doveva essere asperso, ci doveva essere versato sopra cosparso di sangue. Ecco perché. Perché Gesù è stato cosparso del suo sangue, l'ha detto prima Maria. La croce è stata grondata di sangue, inondata di sangue, di quel sangue puro che è Gesù. Il propiziatorio, che era solo un'immagine di Gesù, veniva inondato del sangue dei sacrifici. Sacrificio propiziatorio. In questo brano il Signore parlò a Mosè. Sentite Ganzo, non so se ci avete mai pensato a questo. Allora, aspetta, ve lo chiedo prima allora. Come si svolgeva il sacrificio? Ve lo ricordate? Chi lo sa? Come veniva svolto il sacrificio? Qual era l'operazione pratica che faceva il sommo sacerdote? Ve lo ricordate? Perché anche lì è tutto molto dettagliato. Lo leggiamo. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Aaron, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. E il Signore disse a Mosè: parla ad Aaron, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia. Non si poteva andare a quest'arca così, presentarsi, entrare nel luogo santissimo, che poi il prossimo mese, se riesco, vi preparo lo studio sul Tempio e vedremo anche queste cose. Non potevano entrare nel luogo santissimo così, infatti glielo dice Dio. Digli, Mosè gli dice, parla ad Aaronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia. Non lo fa, digli che non entri quando gli pare, non può entrare quando gli pare. Perché, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio, Aaron entrerà nel santuario in questo modo, quindi non ci entra quando gli pare e come gli pare, ci entra in questo modo, prenderà un toro per un sacrificio, per il peccato, e un montone per un olocausto, intanto, indosserà la tunica sacra di lino, indosserà sotto la tunica i calzoni di lino, si metterà la cintura di lino e si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri, ecco il sacrificio che doveva fare. Prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aaron offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri, che sono quelli del popolo, e li presenterà davanti al Signore. Attenzione qui, prenderà due capri che servono per il popolo, li presenterà davanti al popolo, davanti al Signore, scusate, all'ingresso della tenda di convegno. Aaron tirerà a sorte e per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aaron, quindi, doveva prendere questi due capri, ok? Metterli qui, tirare a sorte, ambarabaci ciccocò, a chi tocca. Uno era del Signore e uno era per questo Azazel. Poi Aaron fece avvicinare il capro, che è toccato in sorte al Signore, e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aaron offrirà dunque il suo toro del sacrificio espiatorio e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé, poi prenderà un turibulo pieno di carboni accesi tolti dall'altare davanti al Signore e due manciate di incenso aromatico polverizzato e porterà ogni cosa di là dalla cortina. Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore affinché la nuvola dell'incenso copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morirà. In questo modo non morirà, negli altri modi sarebbe morto. Poi prenderà del sangue del toro, aspergerà col dito il propiziatorio verso oriente e farà 7 aspersioni. Ecco quello che dicevo prima, 7 aspersioni, segno di completezza. Davanti al propiziatorio. Poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dalla cortina. Farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro. Ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a causa delle impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra di loro, in mezzo alle loro impurità. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno, finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti al Signore e farà l'espiazione per esso, prenderà del sangue del toro e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare da ogni lato. Farà 7 aspersioni del sangue con il dito sull'altare, così lo purificherà e lo santificherà a causa delle impurità dei figli di Israele. Quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, ecco, per la tenda di convegno e per l'altare, farà avvicinare il capro vivo, perché c'era quell'altro ancora di capri. Aaron ne poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo che ha questo incarico, lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. Esso sarà lasciato andare nel deserto. E fin qui ora mi fermo. Ci si è capito poco, forse. Sono varie cose che hanno tutte simbologia, simbolismi, qualcosa vediamo, ora non vado tutto nel dettaglio di cosa rappresenta, tutto l'incenso, tutte le cose, però è interessante, hanno tutti dei simboli, dei significati. Allora, il sacerdote doveva tirare a sorte fra due capri, il primo sarebbe stato sacrificato, il secondo sarebbe stato lasciato andare nel deserto con i peccati del popolo. Questa è esattamente l'immagine che abbiamo al tempo della scelta di chi crocifiggere tra Gesù e Barabba. E la scelta del popolo fu di lasciar vivere un peccatore, infatti confessava il peccato di tutto il popolo su quello che veniva lasciato libero. Perché viene salvato dagli uomini un peccatore, uno che aveva commesso cose che commettiamo tutti, i nostri peccati. Quello viene lasciato libero. Perché di andare nel deserto? Perché certo non è della presenza di Dio un uomo così. E hanno scelto di far morire un giusto, l'altro capro. Interessante come i due capri fossero uguali. Ed anche Gesù e Barabba sono entrambi figli del padre. L'ho levato io. Che vuol dire Barabba? Bar, Abba, Abba padre. Abba vuol dire padre, Bar vuol dire figlio, Barabba vuol dire figlio del padre. Allora lì ci sono due capri uguali, ma ci sono anche due figli del padre. Uno è quello vero e l'altro è quello finto, solo di nome. Uno è di nome, l'altro è quello vero. Solo uno è il figlio del padre, quello vero, e non lo è di nome, infatti si chiama Gesù. Ma l'altro invece è proprio il figlio del padre falso. Occhio a quello che scegliamo, perché l'uomo troverà il figlio del padre nelle cose che non piacciono a Dio. Salverà e sceglierà le persone che non piacciono a Dio. Infatti hanno scelto un Saul. È vero che poi lo unge Dio, però piaceva agli uomini perché era alto più di tutti, era di alta statura, era un uomo possente, potente, perché non si guarda a queste cose. Ma Dio sceglie Davide. Un ragazzetto piccino, eh? Un uomo su di loro. L'uomo ha sempre scelto così. E questo perché lo sottolineo? Perché anche oggi l'umanità è in cerca di un uomo che li salvi. E l'anticristo farà proprio questo. Darà ciò che la gente vuole. Darà speranza di salvezza. Perché? Perché dirà pace e sicurezza. E la gente penserà pure di averla raggiunta, quella condizione di pace e sicurezza. E allora, dice la scrittura, avverrà loro una rovina addosso. Quando penseranno di aver raggiunto pace e sicurezza, una grande rovina cadrà loro addosso. Perché l'uomo sceglie sempre il Barabba che vede, non quello che è. Dio ha ordinato dei sacrifici, delle prescrizioni rituali minuziose e dettagliate che potessero far riflettere i giudei riguardo a Cristo e riconoscerlo. In tutto il complesso ritualismo giudaico possiamo intravedere come in un'ombra, Ebrei 8:5 dice così, che è un'ombra, di ciò che sarebbe stata poi la vera natura della salvezza di Dio. E la salvezza di Dio è Gesù. Tutto quella costruzione di quell'arca è una simbologia piena di Gesù, la divinità, la regalità, perché poi c'era anche la ghirlanda intorno, quella non l'ho scritta, vi ricordate nella descrizione c'era una ghirlanda, la ghirlanda ci parla anche di regalità, lui è il re, la verga d'Aronne, lui è il sommo sacerdote, lui ha l'autorità di chiamare ministri, ha autorità di essere colui che è sommo sacerdote intermediario tra noi e Dio, è colui che è sacrificio, è colui che ha versato il suo sangue, è colui che il sette volte a spergere il sangue, era lui che ha completato, ha fatto tutto quello che era necessario fare. Vedete come leggendo l'Antico Testamento, che è una cosa che sembra noiosa, noi ci rivediamo già all'epoca Gesù. E possiamo vedere la grandezza di Dio che dice, ma come l'ha pensata Dio? Ha dato tutte queste regole con uno scopo, per nascondere le cose di Dio. Ma sta ai re investigarle. È gloria di Dio nascondere le cose, abbiamo iniziato così, ma è gloria dei re investigarle, studiare queste cose, vedere, andare in profondità e capire la bellezza delle cose dell'Antico Testamento. Perché l'Antico Testamento è un'anticipazione di quello che è la realtà celeste. E forse, io su questo lo dico io, non ho fatto studi approfonditi su questo, ma credo che anche il complesso ritualismo giudaico dell'Antico Testamento sia rappresentazione delle realtà celesti, non solo di qui, non solo al tempo di Gesù. Vabbè, ci ha raccontato in anticipo la storia di Gesù e fine. No, ma ci parla anche di quello che sarà il regno di Dio. È una grande immagine profetica, molti secoli prima di Cristo è stato dato al popolo istruzione su ciò che Dio aveva preconosciuto dovesse accadere a suo figlio Gesù. Dio ha anticipato tutto al suo popolo, i suoi disegni, e Dio infatti parla. È Dio che parla agli uomini, parla a ognuno di noi, ma un Dio che parla vuol dire che è un Dio vivo, un Dio di relazione, un Dio di rivelazione. Non lo consideriamo un onore, una gioia, che Dio parla a ognuno di noi. Non parla al mondo, parla a noi. Il Dio creatore del cielo e della terra ha un qualcosa da dire alla tua vita. Tu non hai del tempo da dedicargli a ascoltare le parole creatrici dell'universo che vogliono creare qualcosa in te nella tua vita? Non hai tempo da dedicargli? Ce l'hai un minuto al giorno, perché ogni giorno abbiamo bisogno di essere cibati da Dio, come nella manna nel deserto. Ogni giorno non hai un minuto per andare a raccogliere quello che Dio ti vuole dare? Abbiamo un Dio meraviglioso che ci comunica i suoi progetti, ha progettato e portato a compimento Lui la nostra salvezza. E come non seguire un Dio così? Che Dio ci benedica, che Dio, spero, che vi dia il desiderio di conoscerlo, di approfondire la scrittura, anche nelle parti difficili, nelle parti noiose, ma se ci si mette lì piano piano, oggi c'è internet, ci aiuta tantissimo, non vi dico di prendere tutto per oro colato, però delle cose le sappiamo, quindi partite già da una base e poi valutate se può essere interpretato bene o no. Occhio ai siti dove andate, scegliete quelli idonei, non andiamo a vedere il sito dei testimoni di Geova, perché a volte l'ho visti, gente che prende roba dal sito, poi per carità se è una cosa buona è giusto, però stiamo attenti a dove scegliamo le informazioni, non crediamo a tutti, come dice la scrittura, proviamo gli spiriti, non è perché uno si dice pastore su internet allora che bisogna seguirlo. Io sono il primo a dire non mi seguite, valutate quello che dico, mettetemi alla prova, mettete Dio alla prova se quello che dico è realtà o no. Non ho problemi a mettermi insieme a altre verghe, perché non sono io che scelgo, è Dio che sceglie. Quindi fatene altrettanto, scegliete, provate gli spiriti, però non mettete nel mezzo fra voi e Dio del tempo a dire ma poi farò, poi sarà, ma poi vedremo. No, perché Dio ha voglia e ha desiderio di comunicarti qualcosa oggi. Ogni giorno è un oggi che Dio vuole dire qualcosa alla tua vita. Non sprechiamo un'occasione. Opportunità così, Dio creatore dell'universo parla a te. Che il Signore ci benedica.